Per questo, anche voi avrete un posto in paradiso per quello che state dicendo, quindi va bene.
Ora, magari, ora.
Bene, allora stavamo guardando praticamente a questi versi 51-53, dove abbiamo questi verbi al passato, no? E abbiamo detto quindi che in greco sono degli aoristi gnomici che indicano un qualche cosa che si è verificato ieri, però che continua ancora adesso nella storia, e quindi ecco il motivo per cui questa Maria ha la certezza che le cose che si stanno realizzando in lei accadranno veramente, perché sono accadute nel contesto della storia del popolo. Ancora i versi 54-55, qualcuno di voi già l'aveva evidenziato, la presenza per la seconda volta del termine misericordia. Bene, anche questo termine, ed è quello che poi dopo questa riflessione la faremo a partire dalla prossima volta, per cui adesso vi apro leggermente una parentesi che poi dopo la svilupperemo nell'incontro di febbraio. Questo termine ha a che vedere con le generazioni, e in modo particolare, se voi leggete, lo leggeremo con calma la prossima volta, vediamo che c'è di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Quelli che lo temono, chi sono quelli che lo temono? Di generazione in generazione. Allora vuol dire che Maria, in questo caso, il cantico, in questo caso, sta mettendo l'accento su un evento, che lo analizzeremo, vi ribadisco, la prossima volta, ed non è più la storia a cui si sta facendo riferimento, ma adesso con questa misericordia. Questa misericordia è strettamente collegato ad un evento, e l'evento è Gesù. Vi dico subito l'assassino chi è, e l'evento è Gesù. Per cui la prossima volta noi andremo a vedere in che modo questa storia che si ripercorre si concretizza nell'evento Gesù, che è la misericordia del Padre. Per cui un cantico così articolato, una prima parte dove Maria elabora la sua storia, e nella elaborazione di questa storia volge lo sguardo a questa storia del popolo di Israele, ed una seconda parte dove la misericordia si concretizza in un evento, e l'evento è Gesù. La seconda parte la vedremo la prossima volta. Continuiamo adesso a vedere questa prima parte. Per sempre dare un po' di suspense alle cose che ci diamo, no? Proviamo a gettare un altro interrogativo. Verso l'ultimo verso, 55. Lo leggiamo un attimo.
Come aveva promesso ai nostri padri...
Chiedo scusa, 56.
Ah, ok, l'ultimo. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Domanda.
Cioè, praticamente quando ha
partorito,
ovviamente, se la matematica,
ce ne erano 6 prima, 3,
se ne fanno 9, dopodiché una volta che partorita questa donna
se ne va.
Io guardo te perché tu sei nonna, ma dovrei guardare lui che è nonno, ma forse guardo più perché te che sei nonna, perché tu da nonna quante volte hai accudito, quante volte avete accudito?
Io sono zia.
Quindi anche a te è capitato qualche volta?
Sì, a 15 anni sono diventata,
allora,
24.
Allora quindi qualche volta, chiedo scusa per i maschietti, che anche se noi maschietti, io non ho ancora fatto l'esperienza dei miei nipotini, perché ho ancora i ragazzi giovani, però voi l'avete fatta l'esperienza, no?
E ci sono state 3 mesi dalla nascita.
Oh, che cosa meravigliosa che hai detto! Puoi ripetercelo, perché ci ha dato la risposta,
Certo.
Che hai detto?
Perché dopo la nascita ci sono stata per 3 mesi, finché loro avevano 3 mesi, minimo.
Guardate questa Maria. Beh, che fa invece.
Ci sarei stata anche di più, No, c'avevo in America, c'avevo la spada di Damocle.
Vedete la gioia, questa è l'esperienza, no, della vita, perché noi ci scervelliamo. Come io vi potrei raccontare la storia di questa nascita di Gesù a Betlemme, dove i magi che stanno all'aperto, mi sono impazzito con la vita a studiarlo in greco e tutto, ma fammi capire, questi stanno sotto lì alle stelle, ma poi sono andato lì, ho risolto il problema, semplicemente perché dovevo andare lì per risolvere il problema, e tutti gli anni che ho studiato sta cosa, insomma, non riuscivo a capire il motivo per cui questi stavano all'esterno a guardare le stelle e a pascolare ste pecore, e non riuscivo a capire perché, anche perché gli indizi non ce n'erano. Poi è stato così semplice per me andare a Gerusalemme, è una delle prime volte, la mia prima esperienza di sale negli anni 80, andare lì e constatarlo, e poi allora mi sono dato la risposta, perché però ecco le cose pratiche, no? Voi siete persone molto pratiche, date sempre le risposte, noi ci mettiamo la vita e non ci capiamo nulla a studiare queste cose. Per piacere, Maria, che fa? Leggiamo un'altra volta questo brano.
Rimase con lei circa 3 mesi,
ecco.
Poi tornò a casa sua, poi tornò per trovare.
E invece l'esperienza di persone che hanno fatto, cioè l'esperienza, chi ha fatto realmente questo, sa che poco a poco, se tu vuoi essere utile a qualcheduno,
dopo la nascita,
non ci vai 3 mesi prima. Casomai ci vai?
3 mesi dopo.
No, ti fermi 3 mesi dopo, non che rimani lì per 3 mesi e poi nel momento in cui sei più 3-9 nasce Gesù e poi nasce, no, scusate, Giovanni e a questo punto Maria dice ok, è nato, ciao.
Maria era incinta, quella doveva tornare a casa sua, non ci metteva 2 giorni a tornare.
E questa potrebbe essere un'altra risposta, scusa, però se poco ti vuoi collocare sulla linea del servizio.
Lo so, ma lei è incinta di 6 mesi.
Ma scusa, tu hai fatto l'esperienza della nipote?
No.
Ecco, allora fatelo dire da lei, per piacere, che ha fatto lei,
tutti e 5, 3 mesi, tre, ecco, sei, 3 mesi.
Sì, lo so, ma lei è incinta di 6 mesi.
Tre abbondanti.
3 mesi.
3 mesi,
non 6 mesi, di 3 mesi. La risposta ve l'ha data lei, però la risposta, se poco vuoi essere utile a qualche persona che è incinta,
c'è da te subito, lo sto
prendendo, non te ne vai nel momento della necessità, perché adesso sì che servi, e quindi tu servi nel momento in cui è nato, adesso per 3 mesi rimane lì, non per 3 mesi sei rimasta lì e dopodiché, no, il racconto anche lì, insomma, la matematica non era un'opinione, se 6 mesi questa era incinta e 3 mesi dopo ci rimane, sono 9 mesi, per cui adesso devi partorire, la natura
questo
è quella.
Uno di quei tranelli matematici
che ti fanno dire. Ma il problema però l'ha risolto lei, perché ovviamente se devi rimanere lì, adesso che servi, ci devi rimanere dopo la nascita, non prima della nascita.
Però lei va via, no?
Adesso perché adesso
però,
cioè, era così necessario che tu dicessi questo adesso, caro Luca, abbiamo celebrato sta Maria, abbiamo detto che Maria è quella che è, tutto così, però adesso me la vai a screditare se gli dici che è il momento in cui
è un motivo validissimo.
E allora vuol dire che c'è qualche cosa che lui, Luca, sta facendo riferimento, per questo la manda via Maria, perché Maria forse sarebbe rimasta, forse c'è rimasta ancora, forse
poteva rimanere, perché c'era qualcosa, perché
dopo tornava,
perché
si fa le cose con Giuseppe,
ma mi piace, però lui ha utilizzato un'espressione,
non poteva,
non è fisicamente che lei non poteva, è un artificio letterario, certo, per cui lei non può rimanere, cioè l'autore ti sta dicendo adesso che anche con tutta la buona volontà sta donna non deve rimanere, non deve rimanere. Allora che cos'è? Perché non deve rimanere?
Che le donne non potevano assistere al parto, le donne...
No, non è fisica la cosa, l'ho detto, fisica. Non è un problema fisico adesso,
cioè,
perché...
È un problema di Giuseppe, della madre...
No, è un problema perché... letterario.
Perché dopo fa nascere Battista, che è il precursore.
No, il problema è letterario. Il problema è letterario, il motivo per cui adesso Maria non deve rimanere è perché adesso probabilmente lui, che è uno specialista... guardate Luca come inizia il suo racconto, guardate il primo capitolo 1 verso 1, come inizia questo racconto Luca?
Perché molto hanno proprio l'uno, poiché molti hanno posto mano a stendere questo.
Sì, vai, continua.
A stendere un racconto degli avvenimenti successivi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio.
Ecco, quindi vi sta raccontando eventi storici, storici. No? Quindi storici, fin da, cioè lui si sta preoccupando, dice guardate che come quello che adesso vi sto mettendo per iscritto, tutto quello che ci è stato tramandato, quindi è stato verificato su quello, sulla base così. Ora, questo fatto che lui rimarchi l'evento storico fa sì che utilizza l'espediente letterario per far succedere un qualche cosa che si era già realizzato storicamente. Il fatto allora che Maria deve andare via è legato ad un artificio letterario, perché deve andare via, e questo dovere andare via è legato al secondo libro di Samuele, capitolo 6, verso 10.
Al secondo, quello era il primo.
Sì, adesso dobbiamo andare al secondo libro di Samuele, capitolo 6, verso 10.
Questo qui è...
Anche il primo di voi che lo trova, gli altri ascoltano, insomma. Ci dice, insomma, 205.
200?
Secondo,
no, secondo, noi abbiamo quello rosso.
È il 252.
Secondo libro di Samuele,
no, quello era il primo.
6, verso 10 e seguente.
Quello era il primo.
255. Capitolo 6.
Capitolo 6, verso 10 e seguente.
Mica ancora l'ho trovato. Non capisco dove finisce il primo.
Avete trovato la risposta?
Davide non volle trasportare il presso di sé.
Quegli uomini fecero in tal modo.
Capitolo 6.
Capitolo 6, verso 10.
Sì, leggiamo.
Davide non volle trasportare presso di sé l'arca del Signore nella città di Davide, ma la fece condurre alla casa di Obed-Edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-Edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa.
Avete capito allora? Guardate, questa è teologia mariana, In altre parole, l'arca dell'Alleanza rimase lì per 3 mesi, dopodiché può andare via. E in quei 3 mesi la casa fu benedetta dal Signore per la presenza dell'arca dell'Alleanza. E scusate, chi è quest'arca dell'Alleanza?
Maria,
Maria. Capite la teologia di Luca, della comunità di Luca, che non solo la chiama madre del Signore, ma la chiama anche
arca dell'Alleanza.
Scusate, voi come pregate nelle litanie?
Arca dell'Alleanza.
Arca dell'Alleanza. Ecco, capite, la nostra fede, quello che noi celebriamo, è figlia praticamente di una fede vissuta e celebrata 2000 anni fa. E la comunità di Luca vede in Maria l'arca dell'Alleanza, e se tu sei l'arca dell'Alleanza, va da sé che devi fare quello che ha fatto l'arca dell'Alleanza, per cui se tu sei stata ferma per 3 mesi, adesso devi andare via.
Ti muovi. Che il popolo si muove.
Questa è teologia, questa è teologia, ed è il popolo, ed è questa comunità di Luca che vive una teologia molto intensa, molto forte. Guardate, noi facciamo fatica a fare questi collegamenti, grande fatica facciamo. Se veniamo guidati ci sembra tutto facile, ma da soli facciamo una grande fatica. 2000 anni fa questa gente già viveva questa esperienza, la viveva, per cui lui non aveva mica bisogno, Luca, di spiegarti che era un artificio letterario perché Maria era l'arca dell'Alleanza, perché nel momento in cui ti lancia l'input, tu non vai a darti, tu vai immediatamente a darti la risposta, io ve la devo formulare, perché è rimasta, mentre loro ti dicevano, è certo che Maria doveva rimanere lì, perché Maria è l'arca dell'alleanza, e l'arca dell'alleanza, capitolo 2, secondo libro di Samuele, capitolo 6, verso 10, non può che andare via dopo 3 mesi. Grande teologia. Questo vi fa capire la grande fatica che noi facciamo 2000 anni dopo per vivere un'esperienza di fede che quelle persone avevano già fatto, esperienza, fatto. E quando io appunto ti dicevo, chiedetela a chi ha fatto esperienza dei nipoti, così casomai servirai dopo, non serve prima. Capite l'esperienza che cos'è? E questa gente fa una grande esperienza, la vive, la fede. E noi abbiamo grande difficoltà a metterci sulle orme di queste prime comunità, perché purtroppo tutto questo noi non lo viviamo.
Significa che loro lo conoscevano benissimo il secondo libro di Samuele.
Bravo. Vedi i riferimenti costanti all'Antico Testamento. Cioè, loro hanno fatto un qualche cosa che poi dopo noi nella storia l'abbiamo perso perché poi alla storia ci ha dato torto. Io non dico che la storia ci dà ragione in tutto questo. Noi diciamo, il Concilio Vaticano I, il Concilio Vaticano II ci dicono costantemente che noi progrediamo nella fede, c'è una pedagogia della fede giorno dopo giorno. Io dico che vado un po' controcorrente, io dico che forse ci siamo persi questa pedagogia della fede, perché dovremmo fare come i gamberi, perché se vogliamo attingere alle sorgenti, è difficile che attingiamo alle sorgenti andando sempre più lontano, forse dovremmo avere lo sguardo verso l'origine. Io chiedo scusa, non lo dovrei nemmeno dire questo, però credo che abbiamo proprio l'esigenza di ritornare alle origini, più che guardare al futuro, più che guardare dove dobbiamo andare, perché ci stiamo perdendo questa ricchezza testuale. Cioè ci stiamo perdendo la fede vissuta. Noi siamo i teorici della fede. E il cristianesimo, il nostro essere cristiani non è fatto di credere, ma è fatto di vita. E questa gente che non erano professori di teologia, questi non hanno studiato, non hanno fatto scuole di teologia, non hanno fatto istituti biblici, non hanno fatto nulla di tutto quello che stiamo facendo noi oggi, ma vivevano un'esperienza di fede e riuscivano a concretizzarle dandoti un input, dopodiché ti dicevano è così, perché avevano un bagaglio culturale a cui loro costantemente si rifacevano. Capite, per noi potrebbe essere lo scandalo dire ma tutto sommato abbiamo sempre detto che Maria, ecco, la Magnificat Maria, ma a questi non gli interessava mica tanto che Maria l'avesse o meno celebrato ma loro vivono già Maria, la fede, il culto di Maria, l'arca dell'alleanza. Noi ci abbiamo messi 2000 anni per dire che era arca dell'alleanza, potete capire o no? 2000 anni per dire che Maria è l'arca dell'alleanza. Questi dopo 70 anni dicevano già che Maria era l'arca dell'alleanza e ci credevano e la celebravano. E beata fra tutte le donne, beata quella che grida e gli dice al capitolo 11, beato il seno, cioè, casomai dici beato tu, non beato il seno di chi ti ha portato in grembo. La ricchezza, questa ricchezza di fede che noi non riusciamo più ad elaborare, a viverla. E continuiamo noi a svilupparla soltanto a livello intellettivo, perché noi abbiamo compreso anche questo, ma quello che io vi dico poi è sempre queste cose che io mi permetto di condividere con voi, poi dopo proviamo a concretizzarle, perché ho capito anche che questo va bene, ho capito, mi fa piacere che uno abbia avuto modo di comprendere anche questo. Ma adesso io mi eserciterò a far sì che questo io lo viva nella mia vita. Questo è già diverso. Dopodiché io ti dico, sai che l'ho sperimentato questo, e sai che ha dato questi frutti, anzi non ha dato proprio nessun frutto, perché questo tipo di esperienza che ho avuto non mi ha fatto recepire quello che io avevo intellettivamente compreso. Ecco, allora il percorso che noi oggi siamo chiamati a fare non è una comprensione della fede, ma un'esperienza di fede, quella che noi manca. L'esperienza. 70 anni dopo la morte di Gesù, 70 anni dalla nascita di Gesù, scusate, perché questo Luca negli anni 80, c'è una comunità che vive già negli anni 80 questo tipo di fede, a me spaventa tanto, perché dopo 2000 anni noi non ci avviciniamo nemmeno minimamente, ma manco per l'anticamera del cervello ci avviciniamo a quelle realtà che questi vivevano. Questo è un grande sforzo. E questo è quello che noi abbiamo come difficoltà. Noi pensiamo che progredendo, noi progrediamo anche nella conoscenza della fede, noi ci allontaniamo dall'esperienza di fede, progredendo. E c'è qualche cosa allora che ci dobbiamo chiedere perché. E io questo mi continuo a chiedere, perché queste cose io non le vivo, ma o quantomeno fatico a viverle, ma le conosco perfettamente. E quelli non le conoscevano, ma le vivevano. Io credo che mettendo sui bilancini, praticamente sui piatti delle bilance, le due esperienze, dico che la loro è molto più concreta ed è molto viva come fede rispetto alla mia, che è semplicemente che è intellettuale e basta. Io mi preoccupo di capire il Signore, questi si preoccupavano di viverlo il Signore. Questo allora è una delle critiche che io oggi mi muovo a quella fede, a quella chiesa in cui credo e a quella prassi che io mi auguro di poterla sempre realizzare, che vedo sempre più difficile. Però su questo poi il Signore ci dà una mano. E quindi, catastrofico come sono, dico va bene, però apriamoci al futuro, l'ha fatto Maria, lo faremo pure noi, insomma. Siamo sempre all'alba di una nuova fede e speriamo che quest'alba ci permetta un po' di viverlo. Bene, qualche altro input, salto tutta un'altra serie di... mi avvicino un po' a quello che vi ho lasciato, perché altrimenti tutto quello che vi ho detto non lo troverete in questo foglio, come spesso succede, questo foglio vuole essere un po' l'input. Vi lancio un po', ecco, l'inno. Parliamo un po' adesso di questa composizione innica, questi inni, come venivano fatti, la natura di un inno. Ora, per capire un po' come risultano le strutture, no? Se io faccio l'esempio appunto di che mi è più consono, prendo un brano di Battisti Mogol, Battisti fa la musica, Mogol fa le parole, io vado ad analizzare quelle parole e mi trovo di fronte a delle poesie. Allora dico che il genere letterario è quello poetico, e poi ti dico anche che eventualmente i riferimenti erano più che altro di esperienze giovanili vissute, fatte appunto in determinati contesti, perché storicamente noi vivevamo in un certo modo e quindi non si faceva altro che riportare quelle esperienze nelle quali molti giovani di quel periodo concretamente poi si trovavano a condividere con quei canti. La struttura degli inni funziona in un certo modo, ha questo schema così gli inni. Ci sono innanzitutto degli inni di gioia, dei canti di gioia, no? E questi canti di gioia possono essere fatti o in prima persona, oppure in prima persona, sì, o in prima persona io esulto, oppure sono degli imperativi, esultate, gioite, quindi o dico io esulto, io gioisco, oppure ti dico gioite o gioisci, esultate e via dicendo, insomma, quindi sono queste le due forme. E dopodiché la seconda parte è la parte, diciamo, centrale di quel corpo centrale, per poi avere la parte conclusiva, ma il corpo centrale è quello che ti dice il perché devi esultare. Quindi tu prima dici gioisci, esulta, oppure io esulto, gioisco, e poi ti dice il perché devi esultare. Per avere un'idea, io qui vi ho segnato il Salmo 32-33. Se voi prendete un attimo il Salmo 32-33, così concretamente, se vi faccio vedere come funziona, io vi faccio vedere un po' come funziona la struttura e poi la andiamo a applicare a Maria per capire un po'.
32-33, cioè beato l'uomo, no, esultato e
sì,
giusto,
esatto.
33-32,
allora su questa forma di Bibbia lì, non lo so, 32-33.
5781. Eccoci. Io sto verso l'inno alla provvidenza.
E come inizia?
Inno a Dio, creatore e provvidente. Sì.
L'avete trovato un po'
sì,
tutti?
Sì, sì.
Di qua l'avete trovato perché penso siano le stesse Bibbie, quindi dovete dare le pagine.
Queste rosse 581, quella è rossa. No, quella è lui. Nessuna.
591 perché è famoso. No, su questa rossa no, è 581, quella no.
No, quindi 591. 32?
33, 33.
33, 33. Inno a Dio, Signore del Creato.
Ecco, sì. Sì.
Rallegratevi, sì, esatto. Signore.
Sì.
591.
Due cose vi faccio notare di costumi, perché poi altrimenti dovremmo entrare nell'ambito della poetica ebraica, ma no, permettete, soltanto qua, due, per farvi comprendere un po' come funzionano questi canti, insomma, queste sono canzoni. Oh, ovviamente vi dicevo che era che una struttura innico-liturgica, perché questo era un canto liturgico. Sì. Sono canti liturgici, inni liturgici, canti liturgici. E noi l'abbiamo anche nella struttura della nostra messa, almeno due canti o inni liturgici. E quali sono?
Il Salmo. Il Salmo è l'Alleluia.
No, è brava. L'Alleluia e poi?
Il Santo.
È il Santo. E il Santo e l'Alleluia. Cantando insieme santo 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 il Signore, ecco, santo 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 santo, no, scusate la vocalità, un corno, santo santo santo, ma quello dice cantando ad un sol coro, e se il testo liturgico dice cantando ad un sol coro, significa che tu devi cantare, non la devi recitare. E invece noi, siccome non abbiamo nulla, perché abbiamo di fretta, deve durare mezz'ora la messa, e quindi santo santo santo, alleluia 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 alleluia, ma che alleluia 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 alleluia, lo devi devi esultare, devi cantarlo. Questi sono canti, e ci sono almeno
delle parole, le cantiamo alleluia alleluia, le cantiamo,
ma fanno parte delle strutture liturgiche. E quindi, siccome sono strutture, come in Cristo per Cristo, in Cristo con Cristo in Cristo, quello è l'altra parte che deve essere propria del canto. Cioè, ci sono delle parti proprie della liturgia che devono essere, qui adesso non facciamo un corso di liturgia, insomma, me ne guarderei bene. Però ci sono delle parti che per natura devono essere cantate. Questa è una parte che per natura deve essere cantata. E queste parti devono essere cantate, manifestano un certo tipo di struttura, che noi adesso brevemente me ne faccio un paio, poi dopo le prendiamo così come sono. La prima, come vedete, leggiamo un attimo questo canto, come inizia, vediamo un po' come inizia. C'è uno che dà la voce?
Rallegratevi, giusti, nel Signore, agli uomini letti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e 10 corni, a Lui cantate inni. Cantate a Lui un canto nuovo, suonate con arte tra acclamazioni di festa.
Bene, fermiamoci un attimo. Scusate, io vi ho detto che la struttura innica inizia con che cosa?
Esultate, con un invito.
Con un verbo che può essere o in prima persona, no, oppure agli imperativi. Qui ci troviamo di fronte a degli imperativi. Abbiamo letto tutta una serie di imperativi, per cui già quando io leggo un brano e trovo o degli imperativi o degli indicativi, insomma, in prima persona, e allora c'è un qualche cosa che dice cantate, esultate, gioite. Subito lo specialista dice questo
perché?
Questo è un canto, genere letterario, questo è un canto, per cui l'errore che potrei fare di fronte a questo canto è
recitare.
non rende un canto di Mina con una recita della no, è completamente diverso. Lì c'è poesia in Mina, qui nella recita c'è una poesia, un'altra cosa, insomma, lì c'è arte. Ecco, allora bisogna rispettare le nature dei brani. Ecco allora il motivo per cui si studiano i generi letterari, perché noi attraverso il genere letterario capiamo anche come, dove lo dobbiamo inserire. È il fatto stesso allora che se è vero quello che abbiamo detto, guardate un attimo, non perdete il dito lì, mettete il segno di dove state, ma riprendiamo un attimo il Magnificat e guardate come inizia il Magnificat.
L'anima mia magnifica il Signore.
Vai avanti.
E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Scusate, che cosa stiamo parlando qui? Qual è la differenza tra quelli che abbiamo visto prima, il 33, 32 e questo?
Esultante, esulta.
Ecco, siamo praticamente di fronte a due diverse forme, ma queste sono le strutture inniche. Abbiamo detto in prima persona, quindi io esulto, io gioisco, quindi l'anima mia esulta, l'anima mia gioisce, l'anima mia canta. Il mio spirito esulta, quindi è la forma in prima persona, oppure una forma praticamente imperativa, per cui già questo ci fa capire che siamo di fronte ad una struttura innica. E allora voi capite che se è un canto, e allora è un canto liturgico, ed è facile che quando questi celebravano la festività di Maria, una delle cose che facevano durante la messa era quella di cantare questo in onore di Maria. Quindi non poteva farlo questo Maria, non lo poteva comporre questo, perché Maria non aveva la capacità poetica, con tutta la bravura, non aveva questa... Se io non sono bravo a studiare, a leggere sul pentagramma, io suonerò pure ad orecchio, ma suonare ad orecchio è una cosa, leggere la partitura musicale è tutt'altra. E Maria non era capace a leggere la partitura musicale, lei era capace forse a suonare l'arpa e la cetra, ma forse senza una partitura. Con la partitura lei sapeva manco. Ecco, questa è una struttura innica che ha una determinata partitura e Maria non aveva la conoscenza per poterla scrivere lei secondo dei canoni ben precisi della musica. Ritornate un attimo adesso. Quindi ci troviamo di fronte ad un primo elemento che ci dice: oilà, fermi, momento, altro che lettura, qui siamo di fronte a qualcosa. Ritornate un'altra volta lì al salmo precedente. Abbiamo detto quindi che dopo questi imperativi prime persone indicativo, subito dopo abbiamo
la spiegazione.
Leggiamo questo salmo 33-32, vediamo che succede.
Perché retta è la parola del Signore.
Ah, ecco. Per te. Allora, io vi ho detto trovare, e poi dopo c'è il motivo. Ecco il motivo.
Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
Allora, ecco il motivo per cui io sto facendo questo. Oh, guardate, se voi li leggete quegli imperativi precedentemente, il fatto che ci troviamo di fronte ad un canto lo evidenzia. Leggiamolo nuovamente, vi chiedo scusa su questo perché era un passaggio che mi ero dimenticato. Leggiamo nuovamente gli imperativi che abbiamo.
Allora, esultate o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode, lodate il Signore con la cetra.
Ah, attenzione.
Con l'arpa con l'arpa a 10 corde.
Capite, vi dico pure quale strumento voi dovete utilizzare. Non è che dovete utilizzare la chitarra a 6 corde, qui dovete suonare con la chitarra a 12 corde, non a 6 corde. Cioè, proprio vi sta dando proprio le indicazioni dei strumenti che devono essere utilizzati per poter cantare. Ecco allora il motivo per cui si canta. Ecco perché si deve cantare, ti danno pure le indicazioni, e se voi vedete in altri salmi, adesso non nemmeno forse sui salmi, ma all'inizio si dice anche il maestro del coro, sì. E vi dice, dà anche l'indicazione, tu vuoi fare il dirigente, poi ti dico io come devi dirigere, devi al maestro di coro, quindi ti danno tutte le indicazioni al maestro del coro, poi i singoli strumentisti li metto insieme e viene fuori la sinfonia. Ecco la sinfonia di Dio. Ecco allora il canto. Bene, allora struttura letteraria, abbiamo detto, abbiamo degli imperativi e subito dopo questi imperativi abbiamo il perché. Ecco il motivo. Salmo, scusate, benedetto, vabbè, magnificat.
Dobbiamo leggere?
Sì, chi l'ha trovato lo dica, dai.
Che cosa?
È magnificat. Il motivo.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
Ecco, vedete il perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora, questa umiltà, su cui in effetti abbiamo parlato poco, questa umiltà ha a che vedere con la sua origine, il termine ha a che vedere con humus.
Terra.
Humus, terra. Ecco allora il fatto che ci si sta riferendo ad una donna che nonostante tutto, no? Diceva allora qui Maria che fa? Esalta? No, Maria non esalta, guarda praticamente la sua storia, la storia del suo popolo, e dopodiché lei ha la certezza che queste cose si realizzeranno in lei, perché c'è stata una storia che gli ha detto che così sono andate le cose, e quindi lei la sta riversando su di lei. Per cui non è un'autoesaltazione di Maria, ma è semplicemente una donna che si sta riconoscendo ad altezza del terreno. Quindi humus, umiltà. Questa allora deve essere una lezione per noi. Ecco allora il motivo per cui, ponendoci sulle orme di Maria, dovremmo imparare ad essere umili. Ma è un'umiltà molto molto particolare. La nostra umiltà non è che dice allora io mi autoflagello, non significa questo autoflagellarsi, ma guardate che noi stiamo parlando di un qualche cosa che ha, dal punto di vista biblico, ha una ricchezza che voi non immaginate nemmeno. Perché quando noi diciamo, cerca di essere più umile, abbassati un po', no? Noi pensiamo che praticamente stiamo parlando di un qualche cosa che, scusate un po' la volgarità, fa schifo la terra, cioè abbassati un po'. No, ma noi stiamo parlando di quell'humus. Scusate, gli alberi non crescono se l'humus non c'è. Le piante, quello è un fertilizzante, quello è tutto quello che dà vita. E voi pensate a che cosa possa rappresentare la terra in un contesto biblico, e la comunità lucana di questo ne era maestra. Pensate all'Adam, che in ebraico Adam è terra. E pensate che con questo Adam che cosa è stato fatto? L'uomo. Cioè l'uomo è stato fatto con quella polvere di terra. Per cui quando io ti dico ha guardato l'umiltà, non ti sto dicendo che tu eri brava, eri umile come la intendiamo noi, perché proprio non si esaltava, non è questo, ma ti sta dicendo che stiamo di fronte ad una donna che si riconosce nella creazione. Adam è una adamitica, questa donna è una donna che si sa riconoscere in quella creazione, perché da quella terra Dio ha creato l'uomo, e quindi stiamo in un contesto di creazione. Mentre io non riesco a recepirmi come il creato, come colui che è stato creato. Io tutto questo l'ho perso biblicamente. Io oggi, se parlo di dignità umana, mi riferisco eventualmente forse alla mia libertà, mi riferisco praticamente al mio senso di responsabilità, di rispetto. Ma qui Maria fa riferimento, ha guardato l'umiltà, non mi ribadisco perché lei era, io sono riservata, sono brava, allora Dio ha visto che io sono una santa ragazza, allora quindi, no, ha guardato il fatto che tu sei stata capace di riconoscerti in quella polvere che è stata da me utilizzata per formare la Dhamma. E questa è altra teologia, e questo è un qualche, capite? Cioè, che tipo di elaborazione Luca e la sua comunità sta facendo di Maria? È la madre del Signore, è la madre del Salvatore, ma è la madre del Creatore. Perché lei si sa riconoscere con quel materiale che Dio ha plasmato e ne ha fatto un uomo. Ecco perché è la Eva. Anche qui noi ci siamo arrivati dopo un'eternità a dire come nuova Eva, ma ci siamo arrivati dopo un'eternità. Questi l'hanno addirittura paragonata alla nuova Eva, ma forse dovremmo dire al nuovo Adamo più che alla nuova Eva, perché questo Dio, io il termine lo utilizzo, il termine greco è epiplepo, epiplepo, perché blepo significa guardare, epi significa fare così.
Inchinarsi.
Cioè io devo guardare, però per guardare meglio che devo fare?
Avvicinare.
A chi mi devo avvicinare?
Alla terra.
No, bravi, capite qui. Ma guardate, non ci io non ci sarò mai, non ci sarei mai arrivato ad elaborare questo tipo di teologia, ma questi 2000 anni fa per loro era pane quotidiano, capite l'oceano che c'è tra me e loro. Io non ci avrei mai, non sarei mai stato capace di far chinare Dio verso la terra, perché la terra è quel materiale che lui ha utilizzato per creare l'uomo e che questa donna è figlia di quella terra utilizzata da Dio per la creazione dell'uomo. Questi sì, 2000 anni fa, questi sì. Questa era la loro teologia, questa era Maria. Invece noi, per noi l'umiltà, noi diciamo spesso, beh, cerca di essere più umile, no? Cerca di essere più umile, mamma mia, sei sempre così altezzosa, sempre così. Siamo stati capaci pure di cambiare il termine, cioè di dare un senso diverso, il contenuto diverso alla parola umiltà, che è una parola che ha un'origine biblica. Pure quella siamo stati capaci di cambiare. Perché noi non ci arriviamo, non ci arriviamo humus, ci arriviamo quella terra di cui Dio si serve per poterla impastare e poterla fare un uomo. Ma attenzione, mi trovo su questo, vado in discesa adesso, permettetemi ogni tanto di fare... impastato, terra, l'Adam, tutto questo che è, no? Ezechiele capitolo 16, non ve l'ho messo qui dentro, ma andatevelo, fatemelo leggiamolo un attimo, fatemi sospirare, fatemi sentire bene con Ezechiele capitolo 16, l'inizio di questo capitolo 16, almeno i primi tre, poi dopo non vi dico, non vi dico tanto, ma almeno i primi tre versi, fatemi respirare e sentite bene questo Ezechiele capitolo 16, guardate quello che succede. E poi lì capirete che cosa significa ha innalzato gli umili, cioè il
testamento, quindi è lì.
Profeta come segno?
Capitolo?
Non lo so.
No.
Capitolo 16, Ezechiele capitolo 16.
Allegoria della sposa infedele.
Sì.
Quando lui ha la fedeltà di Israele, sposo del Signore.
Sì.
Perché
capitolo 16.
Dall'inizio.
Sì, l'inizio.
9 e 20.
Beh, guardate, nel sentire. Quante volte abbiamo detto?
Diciamo in ritardo.
È tutto nella norma.
Sì. Però lo leggiamo un attimo e poi
ci dai. Dai,
sentiamo.
Mi giunse questa parola del Signore. Figlio d'uomo, fa sapere a Gerusalemme le sue abominazioni. Dirai, così dice Dio, mio Signore a Gerusalemme, la tua stirpe e la tua origine sono nel paese dei Cananei. Tuo padre era un Amorreo e tua madre una Ittita. Alla tua nascita, il giorno in cui fosti partorita, non si tagliò il tuo ombelico e ti si fece il bagno.
Capite un attimo, aspetta. A questa bambina che è nata
rappresenta Israele.
Non hanno tagliato l'ombelico. E se voi non gli tagliate l'ombelico,
rimane attaccato.
E che succede?
Che rimane legata.
Vabbè, ma non si rimane soltanto legata.
Muore.
Muore. e non l'hanno, nel momento in cui è stata partorita, la prima cosa che si fa è che
si lava.
Si lava. E questa bambina
non è stata lavata.
Non è stata lavata.
Non è stata nemmeno lavata sta bambina. E guardate che succede.
Alla tua nascita tu non poi fosti partorito, non ti dava il tuo ombelico né ti si fece il bagno, non ti cosparsero di sali né ti avvolsero in fasce. Nessun occhio ebbe compassione di te per prestarti queste cure, avendo pietà di te. Fosti gettato in aperta campagna come oggetto ripugnante nel giorno in cui nascesti. Io ti passai vicino. Ti vidi immersa nel tuo sangue e ti dissi, vivi nonostante il tuo sangue.
Stop. Qui c'è la risposta di tutto quello che vogliamo dire della giornata di oggi. Cioè, non serve, sì, ho capito Gino, un attimo, vedi che 2 secondi devi aspettare, devo concludere un attimo. Quando voi donne partorite, non è che partorendo fate nascere un bambino. C'è un cordone ombelicale, se quel cordone ombelicale non viene deciso, tagliato, quell'essere è destinato alla morte. E questo popolo era un popolo destinato alla morte, e questo popolo non era un popolo lavato, perché era ancora intriso di sangue, pieno di sangue. Io sono è stato gettato proprio, era stato partorito e gettato in campagna. Bene, io sono passato, guardate queste parole, io sono passato e ho detto
vivi,
cioè se non c'è qualcuno che tira fuori quel feto, quel bambino, e non fa quello che deve fare, quel bambino non può vivere, l'avete partorito, ma non è destinato alla vita, ci vuole qualcuno che vi dica, che gli dica vivi. Questa è la misericordia che Dio ha provato nei confronti del popolo di Israele e che Maria ha recepito. Ecco il motivo per cui Maria è la figlia di Sion, altra liturgia di Daniele, la figlia di Israele. Ecco il motivo per cui lo è, perché praticamente ha visto sotto i suoi occhi, ha visto passare l'immagine di un Israele partorito, dove l'ombelico non gli è stato reciso, pieno di sangue, intriso di polvere, ma poi ha visto un qualcheduno che passandogli vicino ha detto
vivi.
Ed è questa la misericordia che Dio ha provato nei confronti di questo popolo, ed è la stessa misericordia che Maria sta provando, sa di aver sperimentato con la misericordia di Dio. Ecco allora il senso di questa prima parte del nostro Magnificat, dove una Maria è sempre più vicina ad un popolo, è bagnata dal sangue di questo popolo, è impastato dal punto di vista biblico con la terra di questo popolo, ma poi ha visto che qualcheduno gli è passato accanto e gli ha detto vivi. Questa è la misericordia che Dio ha provato nei confronti di Maria. Vi ringrazio. Ce l'ha messa. Quando ci vediamo non lo so. Febbraio,
calendarietto.
6.